Dal libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro, prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina. Degli animali che non sono puri, un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Parola di Dio. No, lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Sentite in fondo? Sì, ma il microfono non funziona bene, quindi facciamo questo a voce. E commento con voi oggi la prima lettura che parla del diluvio e vi ho portato anche la scheda, è un'omelia riciclata, però quando ho visto che la prima lettura era il diluvio, ho detto, devo rifare questa catechesi perché è una catechesi che mi piace tantissimo. È come in un concerto di Renato non si può non cantare il cielo, in un concerto di Gianna non si può non cantare Sei nell'anima. Quindi questo è uno, diciamo, un cavallo di battaglia. Stamattina sono andato alla Buffetti e ho fatto le fotocopie che saranno per voi. Quello delle fotocopie, facendole, ha guardato, dice, ma è l'arca di Noè? Ho detto sì, chissà, stamattina sono andato a messa al Sacro Cuore, però mi sembra una storia, per dire che tutto può essere evangelizzazione, e mi sembra una storia, una storiella, ho detto, ha ragione, è un mito e quindi bisogna spiegarla. Perché quest'arca di Noè, che ancora ci sono quelli che la cercano, oppure i pezzetti, addirittura oggi mio cognato mi diceva che sono stati a Roma, a Santa Maria Maggiore, hanno visto un pezzetto della mangiatoia di Gesù. Solo che poi non l'ho voluto, ciao Salvatore, non l'ho voluto, la mangiatoia. La mangiatoia di Gesù, gli avevano fatto vedere un pezzetto di legno, ma la mangiatoia è la fatne, è questa, è una sacca. E nel presepe, ti piace il presepe? Dice che Natale in casa Coppiello, mettono la classica, quella di una stalla, ma la mangiatoia dove Gesù è stato messo, la fatne, è un portapane, quindi era una sacca così, però non era un pezzetto di legno, dovevano fargli vedere se non un pezzetto di stoffa. Però va tutto bene in questo mondo perfetto, va bene. E così anche per l'arca. Noè trovò grazia agli occhi del Signore perché era un uomo giusto, zadik. E anche San Giuseppe era un uomo giusto. A parte gli Zadik erano una fraternità, Nostra Signora del Sacro Cuore. C'erano persone che si riunivano e dicevano: noi dobbiamo rispettare tutta la legge, perché in questa maniera così viene il regno di Dio. Ma lo Zadik era anche quelle persone che si separavano dal male. Difatti, farisei significa separato. Poi Gesù ha detto si separavano dai peccatori. Ecco, allora Rosa è una peccatrice e io non la tratto. E Gesù ha detto: no, non va bene, tu devi trattare Rosa, però non devi fare quello che fa Rosa, cioè non devi fare il peccato. Ecco allora il cambiamento. Quindi, però, Noè era uno zadik, quindi si allontanava dal male. E tra l'altro, qui nelle affermazioni, io voglio separarmi da tutto ciò che blocca la mia comunione con Dio. E quando Mosè vede il rovetto ardente, gli dice: togliti i sandali. E noi adesso, quando andiamo in moschea oppure nella sinagoga, quando venite a Roma, dovete togliervi le scarpe. Togliti Nahal, togli dalla tua vita ciò che blocca la comunione con Dio. Ma la comunione con Dio è comunione con i fratelli. La signora Paola, facendo finta che doveva telefonare a suo marito perché è venuta a prendermi Marco, allora per parlarmi, ha fatto finta di telefonare a suo marito per parlare con me, e mi ha detto: perché ieri abbiamo detto dell'amore di Dio, e dice: l'amore di Dio, e devi sentirti amato. Insomma, fanno le prediche a Padre Giuseppe. Cioè, la superbia non ha limite di queste persone. Ho detto: ma certo, cioè, se io mi sento amato da Dio e non mi sento amato da Piera, che quando mi guarda sembra che vede il Signore, diventa una schizofrenia, come le persone religiose sentono, amano Dio e non amano i fratelli. Come dice la prima lettera di Giacomo, siete degli illusi, perché chi dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede, siete nella colpa. Ecco allora, anche qui io mi devo separare, devo togliere quello che mi blocca il rapporto con Dio. Ma il mio rapporto con Dio passa attraverso il rapporto con i fratelli. Io ve l'ho detto tante volte, sono stato 23 anni con un prete bipolare, psicolabile. La mia salvezza passava attraverso di lui. Io ero padre Giuseppe lì, quindi nel pieno del successo, ma la mia salvezza non passava attraverso, come diceva il mio provinciale, attraverso questi quattro scimuniti che ti battono le mani, passava attraverso con chi vivevo, con il mio confratello che me ne faceva di cotte, ma era malato. Ma anche adesso, la signora è malata, ma prende la signora qua, è malata, cioè il signore, no, malata delle mani, è qua. Quindi attenzione, teniamolo presente. Quindi per togliere quello che mi il blocco con Dio, io devo togliere il blocco con i fratelli e accoglierli così come sono, senza le croce rossine. Vi ricordate più volte quando dice: no, quest'uomo poi lo faccio cambiare. E non cambiano. Gli uomini, mia Martini, gli uomini non cambiano. Mettiamocelo bene in testa. Le croce rossine che poi rimangono deluse, contuse e confuse. Ecco qua, Zadik. E farai un'arca. Ecco qua. Quest'arca, la parola è Tebat. Arca. Quando, e noi pensiamo a quel barcone galleggiante, quando Mosè nasce, c'era il decreto del faraone che diceva: i maschi li devono ammazzare. Ma era così bello il bambino. La mamma, dice il testo, lo mise in un'arca. Cioè, ecco, se voi vedete il film, c'è cioè l'arca di Noè, sto barcone galleggiante. E mentre Mosè non viene messo in un barcone, se no l'avrebbero visto e subito l'ammazzavano, lo metti in un cestello. Allora, Tebatte è un cestello o un barcone galleggiante? E Tebatte non è né cestello né barcone. Dicono gli ebrei che ogni parola ebraica, sapete che le parole ebraiche non hanno le vocali, sono solo consonanti, e hanno 70 significati. E noi ci fermiamo soltanto al significato letterale. Però la parola Tebat significa linguaggio. Stupendo. Linguaggio, ecco qui l'affermazione. Io voglio adoperare un linguaggio nuovo che elevi il mio spirito. Ti vuoi salvare da questo mondo che sembra naufragare? Ti vuoi salvare? Adopera un altro linguaggio. Se ti vuoi salvare, entra in un altro linguaggio. E qui continua, poi dice, attenzione, voi cercate nei commentari, quando c'è il commento di come è fatta l'arca, te lo saltano di piedi passo, perché è difficile, cioè sembra un raccontino. Lo farai di legno di cipresso. Legno di cipresso. Tu vai a cercare nel vocabolario questo goper, non c'è. Questa parola non esiste in ebraico, ovvero gli ebrei l'hanno dimenticata. E loro parlano un ebraico antico, non è l'ebreo di oggi. La parola goper non c'è. E allora, che legno è? Poi la Shei traduce cipresso e va ancora bene. Però, vedendo la radice di goper, è vite. Ma voi sapete che con il legno della vite non si può costruire una barca. Con il legno della vite non serve a niente, manco la cenere serve perché macchia i vestiti. Quindi le barche antiche erano fatte di faggio, di castagno, di questi alberi secolari, grandi. Quindi com'è un legno di vite? E allora ecco qua, il linguaggio. Chi è la vite? La vite è Gesù. Io sono la vite, voi siete i tralci, Padre mio, il vigneto. Quindi il linguaggio deve essere un linguaggio che riflette Gesù. E ancora con suo Gesù gira e rigira. È così. Dividerai l'arca in scompartimenti. Kinim. Kinim. Questi scompartimenti significa io voglio un linguaggio che rifletta la realtà. Tu a volte parli con queste persone e ti parlano di cose che non esistono, i terrapiattisti, i complottisti, cose. E qual è il segreto del mio successo? Che parlo di cose reali, gli esempi pratici che faceva Gesù, le donne che si stavano tirando i capelli poco fa per una crema dopo barba. Gesù prendeva gli esempi dalla terra, terra, terra. Vi parlo della signora che è patologica e poi ve la prendete con lei invece di aiutarla e così via. Guardiamo, Kinim, un linguaggio nuovo che rifletta la realtà. Questa di qua. È inutile che io vi parlo di l'iperuranio, Platone e le idee. Qua parliamo della realtà, qua ce n'è un'altra patologica, ma il Signore queste mi ha dato e queste mi prendo e così via. E le spalmerai di bitume dentro e fuori. Le parole che dobbiamo usare nel linguaggio non devono essere parole esteriori, le parole devono partire dal cuore. Io prima di fare. Quando celebravo in parrocchia, prima ero un pochettino più timidino, e io facevo sempre questa preghiera: Signore, quello che io dirò, tu me lo metterai dal tuo cuore, passa nel mio cuore, e dal mio cuore arrivi al cuore dei fratelli. Perché se voi vedete nella mia predicazione ci sono dei buchi, ci sono alcune cose di cui io non parlo, perché. Uno, non ci credo tanto, e quindi le salto, ma non salto quello che è invece il Vangelo. Il Vangelo ve lo spiego dalla A alla Z. E tante cose a volte della religione. Perché le cose che noi diciamo, ecco, credici. Credici! Ok, così cioè, Francesco si è svegliato. Francesco già stava andando un pochettino. Stava.
Quindi le cose che dici devi crederci, perché se io ci credo, questa cosa passa anche in voi. Se io vi devo fare la predichina della domenica, perché ha già passato, già frenia nottata, allora non arriva. Quindi voglio che le mie parole arrivino, partano dal cuore. E poi qui c'è. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Cioè, praticamente è una barca piccola, piccolina. Come fai a mettere l'elefante, le giraffe, l'ippopotamo? Va bene le zanzare che le poteva risparmiare, va bene gli scarafaggi, ma adesso questo lo vedremo. E 300 cubiti, sapete che i numeri in ebraico hanno un significato? 5, ad esempio, è il significato dello Spirito Santo. 5 pani, pente 50 giorni, Pentecoste, il 5 è lo Spirito Santo. Però qui 300 è conoscere 50 le cose concrete. E 30 per andare oltre. Allora, il linguaggio, l'arca, dovrà, io voglio conoscere le cose concrete per andare oltre. Quindi questo linguaggio che noi dobbiamo usare è un linguaggio per conoscere, per andare oltre e le cose concrete, non le cose idee. E poi qui ripete di nuovo, farai nell'arca, nell'arca. Se voi capita a volte, quando adesso c'è Netanyahu, che a volte gli fanno un'intervista, quindi comincia a parlare e poi ti mettono la traduzione letterale subito. Se voi sentite parlare gli ebrei, sa cosa, sempre così è difficile parlare in ebraico, perché ci sono praticamente perché l'H da noi è muta, mentre da loro c'hanno sto cosa così. E qui praticamente nessuno si accorge e traducono sempre arca, che da Tebat diventa Tebach. Diventa Tebac con la H. E qual è la differenza allora? La H è la consonante di Dio. Quindi, da un linguaggio normale, che deve essere un linguaggio positivo, un linguaggio reale, concreto, che ti conosce, che va oltre. Come è stata la parola che è stata letta poco fa, questa parola umana che diventa parola di Dio, farai entrare Dio. Ecco l'H. Attenzione, attenzione a quelle persone che ti parlano sempre di questo Dio, 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 e poi tu dici: ma dov'è questo Dio? Ne parla di Dio, ma non c'è. Parlare di Dio, o theos, agape, estin. Cioè, parlare di Dio significa parlare d'amore, parlare nell'amore. Quindi questa H, Tebach, con l'H finale, significa nel tuo linguaggio metti l'amore. È bellissimo, non so dove l'ha data questa parola, forse a Roma. Voi che avete lo spirito, rimproverate con dolcezza. Perché le persone bisogna rimproverarle, se tu sbagli, però io ti devo rimproverare con dolcezza, non ti devo rimproverare tirando fuori tutte le mie frustrazioni, come tante volte capita. Quindi far entrare lo spirito nel linguaggio. E qui mettere è un tetto a un cubito sopra, farai giungere luce dall'alto. Praticamente farai una come nella chiesa di Ponte Cagnano, quella luce che viene dall'arcobaleno, quello è veramente stupendo, un'intuizione di quelle meravigliose, dall'alto. E dall'alto però non è soltanto dal punto di vista materiale, dall'alto. Dall'alto la tunica di Gesù era senza cucitura, tessuta per intero dall'alto. E se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Alto, quindi, è il futuro di Dio. Ecco che allora, nel nostro linguaggio, non dobbiamo fermarci al dove stiamo andando, non sappiamo dove stiamo andando, ma sappiamo con chi stiamo andando. Difatti qui dice, io voglio che il futuro, l'oltre, dia luce al mio linguaggio. Quando viene imposte le mani, quando gli vengono imposte le mani al cieco, e il cieco cominciò a vedere da lontano. Ecco allora, la progettualità. Non essere vivere alla carlona, ma una progettualità di un futuro. Dalla vostra bocca non escano parole morte, parole sarpos, marce, ma piuttosto parole buone che diano grazia a chi l'ascolta. Questo è importantissimo. Luce dall'alto, parole dall'alto. Quando noi parliamo con qualcuno, e quello che io dico porterà parole buone e porterà e diano grazia a chi mi ascolta. Questo sempre, non soltanto adesso che siamo qui, ma anche qui. Ma quando sei a casa e parli con Andrea, questo, tu dici, questo porta grazia a mio figlio, quello che gli sto dicendo, porta grazia a Vincenzo. Come sta Vincenzo? Sta bene? Lodi al Signore. E quindi, no, Santino, no, là, quello che fa il compleanno è Giuseppe. Mamma mia, no, lo rimuovo. Lodi al Signore. Quindi, noi dobbiamo interrogarci, ma a poco, perché quello che io sto dicendo porta grazia alle persone che mi ascoltano. E da un lato metterai la porta dell'altro, certo, la porta che la puoi mettere sopra, che scendiamo con la scaletta, però è a oriente, quindi l'invisibile di Dio. Orienta la porta verso l'invisibile. E poi qui c'è una cosa stranissima. Se voi vedete i film di Gesù di Nazareth, la barca è una barchetta. Qui addirittura dice, la farai a piani, inferiore, medio e superiore, quindi una barca a tre piani, che a quel tempo non esisteva. Al tempo di Gesù, qui parliamo di 1800 anni prima di Gesù, quindi già al tempo di Gesù la barca era quella del film di Zeffirelli, o c'è un'altra serie pure famosa che va di moda.
Deciosa.
Esatto,
Bellissimo.
sì. Io l'ho visto qualcuno, però non mi prende perché è molto diversa dal reale. Però va bene, anziché vedere le ammazzatine, almeno ti vedi quello, le ammazzatine e i gialli. Sì, ah, tu vedi horror, ho capito, ok. No, sì, brava, e noi bisogna credere a quello che dice lei, brava. Ok, la barca quindi era quella, come quando ho spiegato l'altro giorno, scendi nel profondo, che è un sommergibile la barca, questa a tre piani. Adesso noi siamo abituati a vedere le navi da crociera che sono 18 piani. Ma a tre piani non esisteva. Allora, che cosa ci vuole dire? In pratica, il linguaggio nuovo che noi dobbiamo usare deve avere le tre realtà della persona, che poi dirà Paolo, 1800 anni dopo, è corpo, psiche e anima. Quindi praticamente le parole che noi usiamo devono riflettere tutta la nostra realtà. E Gesù dirà: dove due o tre sono riuniti e io sono in mezzo a loro, chiedete quello che volete e vi sarà dato. E noi diciamo: due o tre aggiungono persone, ma persone non c'è. Quando noi, quando la nostra mente va d'accordo con il cuore, noi chiediamo quello che vogliamo e lo otteniamo, perché molte volte la nostra mente vuole qualcosa e il nostro cuore ne vuole un'altra. La nostra razionalità, che è soltanto il 5%, io faccio l'esempio sempre dell'iceberg, il 5% emerso, mettiamo la vela e vogliamo andare a sinistra. Mentre c'è tutto l'iceberg sotto, la corrente va a destra. E l'iceberg è il 90%. Il nostro inconscio è il 90%, che noi chiamiamo destino. Ma il destino non esiste, siamo noi che lo provochiamo. Le cose le provochiamo noi. Quindi, e poi ognuno prende quello che vuole. E allora, se noi accordiamo questo 90% con il 5%, rimane il 5% di terra di mezzo, se noi lo accordiamo, noi possiamo avere tutto. Il giorno di San Valentino facevo proprio anche questo esempio di quello che noi abbiamo nella nostra testa e di quello. Tu adesso a Carmelo conosci, ti sembra il principe azzurro, è graziosino, è buono, l'ho visto. Sarà proprio sì, candidato vittima tua, quindi va bene. Però tu nella testa c'hai il principe azzurro. Quando ti sposi, lo vedrai nella realtà, nel quotidiano, quindi cadono tutte le maschere. E così è la nostra realtà. Noi dovremmo, reale, quello che ci abbiamo nella testa e quello che ci abbiamo nel cuore. Se vanno d'accordo, ecco allora il linguaggio. E la farai a piani inferiore, medio e superiore. Quindi un linguaggio che deve prendere tutta la persona. Ed ecco che allora siano in comunione. E poi qui introdurrai nell'arca due di ogni specie. Quindi due elefanti, maschio e femmina, due ippopotami. E due giraffe e così via. E che c'è anche un piccolo problema. Adesso i gatti mangiano i croccantini, però a quei tempi si mangiavano i topi, quindi dovevi portare i topi pure per da mangiare. E i cani adesso si mangiano le scatolette, ma questi si mangiavano i gatti, e quindi devi portare anche da mangiare per 40 giorni. Quindi il lupo si mangiava l'agnello e così via. E introdurrai due di ogni specie. Non si parla di animali. La parola animale lo aggiungiamo noi. Due di ogni specie. E qui c'è: io voglio che ogni mia parola abbia significato e contenuto, suono e forma. Ci sono persone che fanno bla 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 bla, parlano. C'è soltanto suono, non c'è contenuto, non c'è cuore. Ecco allora, io voglio che ogni mia parola abbia significato e suono, contenuto e forma. Cioè una parola deve avere un contenuto oltre che la forma. Sono persone che parlano bene in italiano, però tu dici: ma che cosa ha detto? Sono parole vuote. Ecco allora, e qui dice: prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. E quindi, come vi dicevo, bisogna prendere i topi per i gatti per i cani, gli agnelli per il lupo, il cerbiatto per il leone. E che facciamo? C'entrano tutti questi animali, perché 40 giorni devono mangiare. È così. È molto semplice qui. Io voglio nutrire il mio pensiero e le mie parole con un comprendere che va sempre oltre. Io la metà di quello che mi danno come offerta, quello che trovo, lo spendo per libri e non so più dove mettere i libri. Libri di relax, i gialli, libri di studio. E bisogna continuare a studiare, perché se no, dobbiamo nutrire Gorgia, che era un filosofo che aveva 100 anni e che ancora faceva catechesi, e diceva qual è il suo segreto? Il mio segreto è che io continuo a studiare. Diceva Santa Teresa, cercatevi un prete santo, però in mancanza di un prete santo cercate un prete istruito, perché quelli ignoranti fanno tanto male. Non c'è di peggio dell'ignoranza. Quindi qui è l'invito a studiare. E studiare, cioè, lo so, siete ignoranti, però cioè, non c'è di peggio. Ecco che allora, per studiare quello che succede nel mondo, leggiti il giornale, che poi io mi mandano ogni giorno i vari giornali, alle testate principali. È interessante vedere come ognuno la dice come sì, tra giornali
La notizia viene data di
tu vedi
notte.
il TG1 apriva con Sanremo e Canale 5 Sanremo non esisteva, è sempre un evento nazionale, però niente, non se ne parlava, per dire. E non possiamo nutrirci, che poi dicono no, non devi ascoltare Rai o Mediaset, ascolta BioBlu e ascolta tutte queste cose, va bene, però ognuno ti dà sempre la sua versione. E allora devi studiare per farti tu il tuo punto di vista. Ecco, allora studiare la scrittura, non fidatevi soltanto di quello che dice Padre Giuseppe oppure che vi dice il vostro parroco. E comprate qualche libro, nutritela questa testolina, perché qui prenditi ogni sorta. Io mi ricordo di cibi da mangiare, qui dice di ogni parola, attenzione, di ogni parola pura, qui l'ho saltato, non c'è nella. Però è importante. Di ogni parola pura prendine 7 paia. Di ogni animale impuro prendine soltanto 2 paia. Significa delle parole sane, 7. Prendi incetta, la pienezza. Per le parole impure prendi soltanto 2 per conoscenza. E ad esempio, quando venivo a Ponte Cagnano, i preti a volte a tavola mi scandalizzavano. Dicevano parolacce, perché. Per sentirsi più uomini, per dare più forza al loro discorso, dicevano qualche parolaccia, ancora oggi qualche prete pure, per non dire anche di uomini, ma di più uomini, dicono qualche parolaccia per dare più forza. E parolacce sporcano la bocca. Io quando qualcuno al telefono mi dice qualche parolaccia, dico per favore non mi inquinare le orecchie. Quindi, ascoltare parolacce ti inquinano le orecchie e vedere immagini violente ti inquina. Ecco qua, allora, prendine 7 di quelle pure, quindi conoscere più parole ci aiuta a dominare gli eventi e conoscere poche parole, ecco qua c'è la PNL, il linguaggio, questo è tutto un altro discorso, quindi teniamolo presente. Poi si chiude, ecco, Mosè è Mosè, Noè chiude la porta. Ma qui è stupendo e nessuno lo nota. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Chi è questo lui? Chi è questo lui? Forza! Così magari vi resta impresso. Chi è questo lui che bisogna lasciarlo fuori al freddo che piove? Chi è che bussa a sto convento? Apritemi! No, fuori devi stare. Marco, chi è che bussa? Chi bussa? Eh? Dio, ma Dio è un nome generico, generico, come io dico, sei donna. No, tu sei Carmen. Chi è? C'è un nome. Noè, no, Noè è quello che ha chiuso fuori, gioia. È quello che ha chiuso fuori. Noè. Apritemi! Il diavolo ancora non esisteva. Non esisteva ancora. C'era soltanto la malvagità degli uomini. Poi il diavolo è successo dopo, diamo la colpa al diavolo. Ma se sei malvagia tu, quindi. Aprite! Chi è che bussa al suo convento? Che paura e che spavento! Il padre, no, la madre guardiana, no, la priora è lì, con la priora è lì, la madre priora. Chi è che lascia fuori? Il Signore. Il Signore? Quindi chi è questo Signore? Traducono Signore. Chi è questo Signore che chiude la porta dietro di lui? Chi è? Cristo, Gesù ancora non era. Ish, Ipish. Che poi tra l'altro doveva avere anche l'acquario, perché doveva prendere anche gli animali, i pesci. Allora, mi dica padre? Ah, nell'acqua, se ha ragione pure lei. Fratello di Noè? Noè è figlio unico, Noè. Ha tre figli, però lui è figlio unico. Ma chi è? Allora, cerchiamo di capirlo. Chi è? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Sì, ah, ma sei negativa, perché fa? Si taglia in due e metà la lascia fuori. Il Signore poi. L'amore, stiamo parlando cose concrete. I soldi non ci avevano bisogno. Federica, chi è che lascia fuori? Giuseppe, sì. Chi è? Chi lascia fuori? Chi è che bussa a sto convento? Allora, il Signore, a cui vi do un altro aiutino, perché spero così ve lo ricordiate. Il Signore, quello che traduce il Signore è Elohim. Quindi, Elohim chiuse la porta dietro di lui. Eppure Elohim è il più vecchio, perché la Bibbia comincia Bereshit bara Elohim, quindi Elohim è il più vecchio. Chi è questo lui? Lui chi è? Come mai l'ha portato con te? Il suo nome? Mi spieghi qual è? Non l'avevo considerato. Allora, Elohim è il Dio del futuro. E in principio Dio creò il cielo e la terra, Elohim, quindi non c'era niente prima e c'è il futuro. Poi, dopo Elohim, spunta un altro Dio. Chi è quest'altro Dio che spunta? Yahweh. È così semplice. Yahweh, e chi è? Allora, mentre Elohim è il Dio del futuro, Yahweh è il Dio castigamatti, è quello che mette i paletti, è quello che dice state a court perché ti bastono. E nel nuovo linguaggio noi dobbiamo prendere Elohim, il Dio del futuro, il Dio positivo, il Dio che crea, e lasciare fuori il Dio castigamatti, Yahweh. Lasciarlo fuori. Quindi in questo linguaggio, quando presentiamo Gesù, quando presentiamo il Signore, dobbiamo presentare un Dio bello, un Dio del futuro, un Dio che crea e non quel Dio terrorista che ti crea angoscia, che ti crea ansia. Ecco qui allora, io voglio lasciare fuori dal mio linguaggio un Dio che crea ansia e privilegiare il Dio del futuro che continua a creare vita. Difatti, Bereshit bara Elohim, che viene tradotto, ma nella Bibbia che c'ha Tittina c'ha la Bibbia nuova, la Bibbia nuova che è quella Einaudi, hanno tradotto bene. E in pratica, in questa Bibbia, mentre se tu prendi la Bibbia vecchia, c'è scritto Dio creò il cielo e la terra, in questa nuova che hanno tradotto bene, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra. La creazione, infatti poi Gesù dirà, il Padre mio opera sempre. E loro dico, come opera sempre? La creazione è finita. Dice, no, no, la creazione continua. Dio cominciò a creare il cielo, cominciò a creare e ancora oggi crea mondi nuovi. Amen. Grazie Tittina, mi saluti, ospedale.